Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri, nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina che ogni venerdì realizziamo con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti Collaterali la potete riascoltare questo pomeriggio alle 16.30 oppure trovare sul sito www.radiovaticana.org/105live e sul sito www.unicattolica.it. Nella puntata di oggi parleremo dei problemi della vista dei bambini affetti da glioma delle vie ottiche e di uno studio dei ricercatori del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di vista e bambini. Uno studio effettuato da ricercatori del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, il professor Benedetto Falsini dell'Unità Operativa di Oftalmologia e il professor Antonio Chiaretti dell'Istituto di Clinica Pediatrica, con il coordinamento del professor Riccardo Riccardi, direttore dell'Unità Operativa di Oncologia Pediatrica, hanno evidenziato un risultato molto positivo per i bambini affetti da gliomi delle vie ottiche. Si tratta del nerve growth factor, una sostanza che somministrata tramite collirio migliorerebbe almeno temporaneamente la qualità della vista. Si tratta di due studi pilota recentemente pubblicati sulla rivista ufficiale della Società Americana di Neuroriabilitazione, la Neurorehabilitation and Neural Repair. Il primo studio è stato condotto su 6 bambini e adolescenti e l'altro su un adulto, tutti affetti da gravi deficit visivi. Cerchiamo di capirne di più con il professor Benedetto Falsini, associato di oftalmologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Grazie. Buongiorno.
Professore, buongiorno a lei. Possiamo iniziare spiegando cosa sono i gliomi delle vie ottiche?
I gliomi delle vie ottiche sono dei tumori con caratteristiche particolari, con un forte meccanismo genetico, di alterazione genetica alla base, che più delle volte interessano una categoria di cellule del sistema nervoso centrale, che sono gli astrociti. Questi tumori coinvolgono la via ottica che porta gli impulsi dalla retina alla corteccia cerebrale in vari punti, o nella parte più anteriore, cioè immediatamente dietro il bulbo oculare, oppure nelle parti posteriori della via ottica, quindi intracerebrali. In realtà sono dei tumori che coinvolgono questi astrociti, che fanno parte del tessuto nervoso costituente la via ottica, e quindi sono dei tumori intrinseci proprio al tessuto nervoso. Recentemente è stato scoperto che, malgrado questi tumori sono a decorso molto lento, provocano dei danni strutturali intrinseci a tutta la via ottica, partendo fin dalla retina per arrivare alla corteccia visiva primaria.
Non parliamo solo di gliomi.
No, questo si riferisce specificamente ai gliomi, che hanno questa particolarità.
Ma ci sono altri tipi
di patologie tumorali che interessano indirettamente le vie ottiche attraverso dei meccanismi, per esempio, di compressione, come per esempio i craniofaringiomi, che sono dei tumori esterni, non intrinseci della via ottica, che però possono comprimere la via ottica e quindi dar luogo a delle otticopatie con gravi deficit visivi. Noi però ci siamo concentrati sui gliomi per un motivo, perché questa patologia, che è lenta, quindi ha un decorso evolutivo molto lento, sono dei tumori quindi a crescita molto lenta, però danno sin dall'inizio, sin dalle prime fasi, una gravissima compromissione visiva, portando i bambini ad un'ipovisione, addirittura ad una cecità. È un progetto questo che si è sviluppato nel corso degli anni, sono 14 anni che va avanti e che ha praticamente avuto varie tappe, sia di tipo diagnostico e poi di tipo terapeutico, per cercare di sviluppare una sorta di neuroprotezione del nervo ottico per questi bambini affetti dai tumori.
E arriveremo a questo, professore. Queste patologie che ha citato prima, sia i gliomi che il cranio faringioma, sono patologie esclusive dell'età pediatrica o non solo?
No, possono interessare anche l'età adulta, però il problema è che si sviluppano in età pediatrica e quindi noi le diagnostichiamo, diciamo, nella prima decade di vita, quando il bambino comincia a presentare delle evidenze di una riduzione visiva o altri sintomi neuro-oftalmologici.
Come è stato curato il glioma, comunque questo, diciamo, avviamento alla cecità fino ad oggi?
No, fino ad oggi ci sono delle procedure standard che coinvolgono sia interventi chirurgici di asportazione parziale del tumore quando è eccessivamente grande e comprime anche altre strutture nervose cerebrali e protocolli di chemioterapia che non sono chiaramente personalizzati e specifici per le caratteristiche molecolari del tumore e che però tendono a controllarne la crescita quantomeno, perché ripeto, anche se sono dei tumori a crescita lenta, però l'esito finale purtroppo è molto severo, sia come compromissione funzionale sia anche proprio per la vita di questi bambini.
È alta la mortalità?
Sì, la mortalità, anche se a lungo termine, però è elevata. Quindi la sopravvivenza, diciamo, a lungo termine è dell'ordine del 25-30% purtroppo.
A questo punto, professore, entra in scena l'NGF.
Sì.
A cosa ha portato il suo utilizzo e prima di tutto che cos'è?
Allora, l'NGF è il capostipite di una famiglia di sostanze che sono i fattori neurotrofici o fattori di crescita neuronali che vengono prodotti endogenamente dal nostro sistema nervoso centrale. Questa molecola in particolare è accostata al nome della grande scienziata italiana Rita Levi Montalcini, che effettuò per prima la scoperta, quindi è lei che, diciamo, ha aperto con una chiave questa porta che ha poi illuminato, diciamo, tutta le neuroscienze, ha aperto questa nuova frontiera che riguarda la comprensione delle proprietà di queste sostanze che sono dei fattori di crescita delle cellule nervose e del loro utilizzo nel campo delle terapie. Ne sono stati identificati e ne vengono identificati tuttora di nuovi una grande serie di sostanze che hanno, ciascuna ha una proprietà particolare, una proprietà specifica che è diciamo molto che sono in genere di grande utilità potenzialmente per l'applicazione terapeutica. Lo studio dell'NGF è stato veramente travagliato perché è iniziato con l'idea di applicare una strategia di neuroprotezione per salvaguardare il più possibile la visione di questi pazienti, ma essendo un fattore di crescita neuronale si è posto subito il problema molto serio del rischio di poter avere un'azione oncoproliferativa, cioè di poter favorire la crescita del tumore che era sempre la causa, la base di questa grave ipovisione. Pertanto è stato necessario condurre vari studi e basarsi anche sulla ricerca, diciamo, evidenze di ricerca di base per poter arrivare alla conclusione che questa sostanza potesse esercitare un'azione di neuroprotezione, quindi di salvaguardia delle cellule nervose che costituiscono il nervo ottico senza provocare una oncoproliferazione.
Quindi avete lavorato con gli oncologi?
In strettissimo contatto. Questo è uno studio pluridisciplinare, proprio intrinsecamente pluridisciplinare, che ha coinvolto, diciamo, varie competenze che non sarebbe stato possibile seguire senza l'apporto di tutte queste competenze.
Come è stata pianificata, organizzata questa sperimentazione, scegliendo i pazienti secondo quali criteri?
Dunque, trattandosi di uno studio pilota, perché quello che è stato condotto è stato un primo studio, uno studio pilota che potremmo definire groundbreaking, cioè noi siamo andati a sondare il terreno e a vedere se proseguendo su quel terreno si potevano raggiungere dei risultati. Abbiamo selezionato dei pazienti che avevano un grado di compromissione piuttosto elevato del sistema visivo e abbiamo deciso di monitorizzare gli effetti del trattamento in due modi. Da un lato valutando la sicurezza di questa terapia, quindi andando a monitorizzare le dimensioni del tumore, monitorizzando lo stato, i parametri generali del bambino, di questi bambini e adolescenti inclusi nello studio. E dall'altro lato abbiamo introdotto una variabile che ci poteva dare indicazioni sull'efficacia del trattamento utilizzando una tecnica neurofisiologica, cioè i potenziali visivi evocati. Tecnica neurofisiologica che abbiamo messo a punto nel corso degli anni sia per la diagnosi che per il monitoraggio di questi gliomi e che per noi è stata fondamentale per poter capire l'effetto del farmaco.
E quindi avete capito se c'è una prolificazione delle cellule tumorali oppure no?
Sì, abbiamo potuto escludere che c'era una oncoproliferazione, cioè una proliferazione delle cellule tumorali attraverso il monitoraggio stretto con l'imaging cerebrale delle dimensioni della neoplasia.
In quel momento grande soddisfazione da parte vostra.
Era una grande soddisfazione perché questo il nostro scopo iniziale era di condurre uno studio di sicurezza. Il secondo step, che era altrettanto importante, era capire se potenzialmente questa terapia poteva recuperare in qualche modo, cioè esercitare quella che tecnicamente si chiama una rescue in inglese, delle cellule danneggiate ma non ancora morte, non ancora perse. Noi sappiamo che i neuroni della retina e del nervo ottico non degenerano repentinamente, non muoiono tutti nel corso della malattia, ma c'è una fase in cui queste cellule sono dormienti e non funzionanti a causa del danno che subiscono. E la nostra idea era quella di vedere se era possibile recuperare o almeno una quota di questi neuroni danneggiati.
E avete visto che si possono recuperare?
Sì, l'indicazione che abbiamo avuto è che effettivamente c'è la possibilità di recuperarli, però per poter avere questa indicazione avevamo bisogno anche di un metodo oggettivo, cioè che dicesse che fosse indipendente dalla risposta del bambino, dalla risposta soggettiva del paziente, ma che ci permettesse di misurare questo recupero. Ed ecco perché abbiamo utilizzato i potenziali evocati. Come tecnica oggettiva ci ha consentito di fare delle misure e di capire da queste misure che c'era un netto incremento, un netto miglioramento di queste risposte.
Quindi voi avete visto, avete verificato dei miglioramenti?
E li abbiamo quantificati.
Quelli sono quei miglioramenti che poi cambiano fortemente la qualità della vita di questi bambini, di queste persone?
Certo, perché a questo miglioramento oggettivo, cioè elettrico, delle risposte elettriche, chiamiamole così, evocate, in parallelo si accoppia un miglioramento della visione, quindi o dell'acuità visiva, del campo visivo, della capacità quindi del bambino di poter vivere in ambiente, di poter avere una vita di relazione. Emblematico è il caso di un bambino che è stato incluso in questo studio, che è passato dalla totale cecità al recupero di un'area del campo visivo, per cui la mamma chiaramente riferiva che il bambino per vedere la televisione si metteva con la testina storta, spostandola, per poter sfruttare quest'area di campo visivo che aveva recuperato, periferico.
Questo durante la terapia, durante la sperimentazione, cosa succede dopo?
Ecco, la cosa molto sorprendente è stata questa, che a fronte di un trattamento molto limitato, perché noi abbiamo fatto uno studio con una somministrazione che durava 10 giorni, quindi prendendo spunto da precedenti ricerche, abbiamo limitato molto nel tempo il trattamento, però abbiamo visto che il beneficio di questo trattamento si prolungava fino a 3 mesi, quindi la cinetica del vantaggio era molto prolungata e si estendeva molto dopo la cessazione della terapia. Chiaramente dopo 3 mesi si ha un progressivo ritorno allo status precedente al trattamento. E questo è stato utile capirlo, quindi questo monitoraggio stretto ci ha permesso di capire questo andamento e quindi di poter pianificare lo studio che partirà in autunno, che è uno studio nel quale si estenderà il numero dei pazienti e si prolungherà anche il trattamento da fare.
Quindi supererete i 3 mesi?
Sì, supereremo. Il nostro obiettivo è quello di vedere nel tempo, con un follow up più lungo, se si mantengono questi effetti e se se questa terapia veramente mantiene le promesse che ha presentato nel primo studio che abbiamo condotto.
Come fate a calcolare le possibili conseguenze, i possibili effetti collaterali.
Verrà sempre comunque condotto uno stretto monitoraggio clinico e strumentale di questi bambini, e il monitoraggio strumentale sarà essenzialmente basato sull'imaging cerebrale, che è il cardine di questo tipo di monitoraggio clinico, diagnostico, l'esame cardine, l'esame fondamentale.
Professore, è auspicabile quindi che, anche se per ora appunto avete verificato che il miglioramento è temporaneo, poi potrebbe trasformarsi in una terapia che possa eliminare i gravi deficit della vista?
E il nostro scopo finale è questo. Ci troviamo di fronte a una terapia che ha delle enormi potenzialità, soprattutto per il fatto che c'è la possibilità di recuperare dei neuroni danneggiati. E naturalmente necessario è una lunga strada da percorrere, soprattutto perché questa neuroprotezione dovrà essere messa in coppia con dei farmaci mirati per la crescita tumorale, che stanno già studiando negli Stati Uniti e che noi contiamo di di combinare con l'NGF.
Professore, possiamo quindi dire che gli studi hanno portato ovviamente risultati positivi, ma che rappresentano solo l'inizio di un cammino che voi ricercatori avete intrapreso per ottenere cure sempre più importanti ed efficaci contro l'avvio alla cecità, che purtroppo è inevitabile in questo tipo di tumori?
Esattamente così. Quello che noi facciamo è parte di un patto fra i ricercatori e i pazienti, per una malattia che oggi come oggi non è curabile e che noi contiamo di arrivare a trattare, a curare.
Professore, quanto è felice un medico quando scopre che una sperimentazione, uno studio ha degli effetti, dei risultati così positivi?
Ma l'eccitazione è grande, però è immediatamente seguita da una enorme quantità di nuove domande, perché ogni piccolissima scoperta apre un campo enorme, per cui ci sono mille dubbi, mille domande che uno si pone. Pensi che durante la sperimentazione sono stati dei momenti di grandi dubbi, al punto tale che pensavamo che alcuni strumenti nostri fossero guasti, perché non credevamo a quello che vedevamo, no?
Cioè alla reazione di questi neuroni, scoprire che erano, fra virgolette, vivi?
Sì, esatto, esattamente. Per cui ho avuto anche il dubbio che fossero guasti gli strumenti a un certo punto, perché sembrava impossibile registrare dei dati di questo tipo. Però quindi da un lato c'è una grande eccitazione nel vedere che un'idea che noi avevamo ha un riscontro, dall'altro però ci si pongono mille domande. Noi sappiamo che siamo appena all'inizio di un lungo cammino, insomma, forse non ne vedremo noi la fine, la vedranno un'altra generazione di medici.
Professore, oltre all'episodio di questo bambino che ha potuto vedere la televisione magari in una posizione un po' storta, ha un altro aneddoto, ha un'altra storia positiva?
Sì, c'è un'altra storia veramente positiva che ci ha colpito enormemente, è questa signora, questo caso veramente disperato di una paziente con due tumori in tutti e due gli occhi, in tutti e due i nervi ottici, che stava rapidamente e progressivamente perdendo la visione, appunto tale da non poter più camminare, perché il suo campo visivo laterale si era ristretto praticamente tantissimo e con una progressiva riduzione della sua acuità visiva. E questa donna nel giro di tre giorni, assumendo questa terapia, ha avuto un drammatico miglioramento sia del campo visivo che dell'acuità, da tornare a una vita normale. Diciamo, è indimenticabile il giorno che lei è scesa, tra l'altro io ero negli Stati Uniti, per cui cercavano di contattarmi i colleghi per dirmi che questa signora aveva avuto questo miglioramento incredibile. Quando io sono tornato, lei me la vedo davanti che mi fa: ma insomma, lei dove è stato? Ma lei si rende conto che io adesso ho ripreso a cucire al tombolo?
Quindi posso immaginare la felicità della signora e la sua soddisfazione.
Uno stupore assoluto, uno stupore incredibile, cioè una cosa proprio di vederla camminare, che mi raccontava che dopo 48 ore che metteva le gocce aveva visto Canale 5 Mediaset, riusciva a leggere sul televisore, no? E dopodiché si è accorta che poteva camminare, che vedeva, cioè che vedeva lateralmente, capito? E tuttora questa signora ovviamente la stiamo trattando, perché nel momento in cui dovesse sospendere questo trattamento tornerebbe indietro, e quindi per noi è stato veramente un qualcosa che ci ha stupito a tutti quanti e ci dà anche la ragione per poter andare avanti con questa ricerca, insomma.
Professore, noi ovviamente auguriamo a lei e alla sua equipe grandi successi per questa sperimentazione che state conducendo per poter ridare la vista ai pazienti, e soprattutto bambini, come dicevamo, che sono affetti da questo tipo di tumori. Grazie al professor Benedetto Falsini, associato di oftalmologia presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi.
Era il professor Benedetto Falsini, associato di oftalmologia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.